Scarica l'app di Radio Centrale e vivila con noi. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Diamo inizio a questa nuova puntata di Centrale Sport. Come ogni lunedì concentriamo le nostre attenzioni sul campionato di Serie D. Si è disputata ieri la nona giornata di ritorno, mancano 8 giornate alla fine del campionato. Ci avviciniamo dunque a quello che sarà il rush finale. Il Nardò, che era reduce dalla sconfitta di Francavilla, si è prontamente riscattato battendo in maniera netta il Bitonto, un successo che è maturato nei primi 10 minuti della ripresa, quando il Nardò, con la doppietta di Jonai e poi il rigore trasformato da Montinaro, ha praticamente archiviato la pratica. Una vittoria che è valsa l'aggancio al Barletta, fermato sul pareggio dal Casarano, mentre sono rimaste immutate le distanze dalla vetta della classifica, perché la Cavese, sia pur soffrendo, è andata ad imporsi sul campo del Molfetta. Naturalmente insieme a me in studio Fernando Pero.
Buonasera.
E dunque, Fernando, insomma, una giornata che se non fosse stato per questo successo della Cavese sul campo del Molfetta, ricordiamo anche un gol annullato al Molfetta per fuorigioco nei minuti finali, gol che sarebbe valso il pareggio, appunto, a parte questa vittoria della Cavese, è stata una giornata positiva, perché ha consentito al Nardò di tornare innanzitutto al successo, di agganciare il Barletta e di distanziare di 2 punti il Casarano.
È stata una giornata così interlocutoria, se così possiamo dire, perché restano immutate le distanze dalla Cavese. Forse avevamo cullato qualche aspettativa per questa partita, dove magari ci si aspettava che venisse fuori anche un pareggio da parte dei baresi, ma così non è stato. La Cavese si è imposta anche con un parziale di 2-0 e quindi ha dimostrato, diciamo, la sua leadership in questa domenica, che era, dal mio punto di vista personale, abbastanza non complicata, ma quantomeno ci si dava quell'illusione che si potessero accorciare le distanze. Così non è stato, però come sempre guardiamo in casa nostra, ovviamente le giornate alla fine si riducono, da 9 diventano 8 e tutto resta così. Nonostante tutto si ritorna in seconda posizione, perché di fatto quel pareggio fra Barletta e Casarano era pronosticato alla vigilia, non certamente nei numeri, perché un 3-3 che poi si evolve in quel modo, con un 2-0 per il Casarano, 3-2 per il Barletta, 3 pari, mi sembra che sia stata una partita abbastanza scoppiettante e comunque interessante e bella, no? Che possa aver dato piacere agli esteti di questo sport.
Sì, per entrare nel merito della gara del Nardò, diciamo, una partenza non di quelle intense, come
no,
spesso
no, perché
visto.
Secondo me, perché il mister avversario aveva preparato bene la partita e poi ha dovuto rinunciare a partita in corso a un elemento importante quale Maffei, che insomma è il capocannoniere della squadra, e lì secondo me ha fatto un piccolo errore, però, perché di fatto ha tolto una punta per inserire un centrocampista, che era Lucchese. Questo, insomma, sì, ha tolto quella come posso dire, quella brillantezza in avanti, ma poi di fatto il Bitonto non si è reso più pericoloso. Solamente che la partita è diventata complicata nel primo tempo, ma non certamente per gli strascichi di Francavilla, perché molti hanno detto: ah, beh, la partita di Francavilla poteva creare dei problemi. io sono sicuro e confermo quello che dico, che la nostra squadra è abbastanza grande anche a livello mentale per superare tutte le avversità. La partita di Francavilla poteva essere un rischio, non nella prestazione, perché ho assistito a quella partita, chi l'ha potuto fare da casa con tutti i limiti tecnici ha visto che Nardò, insomma, l'aveva ampiamente dominata quella partita, però poi si è fatto infilare su due calci da fermo, no? Ne abbiamo parlato ampiamente la volta scorsa. Non ho visto, francamente, cioè, ho percepito che questo episodio poteva essere solo un elemento di riscatto, chiaramente non certo un elemento di sofferenza, e così è stato, anche se il primo tempo, ripeto, è stato poco brillante. Non sono riuscito a contare tiri in porta importanti, è stata una partita imbrigliata nel primo tempo, ma ripeto, perché il Bidonto l'ha ben impostata e poi perché dalla loro avevano una struttura fisica anche abbastanza importante, quindi era una partita che poteva essere solamente rimediata attraverso il calcio di punizione che Montinaro per esempio ha calciato, ma che poteva avere un esito migliore, poteva essere sbrogliata da una individualità, da una giocata del singolo che nel primo tempo non c'è stata, oppure da uno schema come è successo, no? Lo stesso schema che, per il quale si lamenta Mister Ragno di dover pagare la cena, però è una scommessa che secondo me pagherà volentieri, perché di fatto poi quello schema di mettere tutti sulla linea a inizio della
sul calcio d'inizio,
sì, quella ha una doppia valenza secondo me, sia che potrebbe essere una soluzione tecnico-tattica del momento, sia per dare, diciamo, l'immagine agli avversari che comunque gli si vuole attaccare, no? Quindi se la squadra già si espone in quel momento, in quel modo, vuol dire che ci sono tutte le intenzioni di attaccare gli avversari. Stavolta lo schema ha funzionato, è stato anche abbastanza bello da vedere, perché poi dal lancio lungo, la spizzata di Addae, quella successiva, e poi il tiro al fil di palo di Jonai, praticamente parliamo di 15 secondi.
Sì, io li ho contati, sono 13 secondi.
Sono 13 secondi, quindi insomma un gol lampo, lo stesso gol lampo che ha fatto poi il Casalano a Barletta, no? All'inizio partita ieri. È comunque un altro schema molto bello, se ogni tanto parliamo anche dei top gol, no? Che poi è una rubrica curata dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato quello del Brindisi. Anche il Brindisi ha fatto un bellissimo schema nel momento in cui ha sbloccato la partita con la Fragolese, con fraseggi e triangolazioni che hanno portato al tiro Santoro. Vabbè, detto questo, la partita nel secondo tempo, diciamo, ha tolto subito le paure di un eventuale pareggio in casa, no? Famosa pareggita del girone di andata, e quindi il Bitonto è stato colpito, diciamo, a freddo uscendo dallo spogliatoio. Il mister ha anche detto: mi aspettavo la domanda, no, di che cosa ho detto io negli spogliatoi, no? In realtà ha detto semplicemente: cercare di essere più veloci nel manovrare la palla, perché il Bitonto era abbastanza attento a chiudere tutte le linee, tutti i varchi, a non permettere le conclusioni. Ci voleva la fisicità di Addae che abbiamo visto è stato determinante, no? È l'ago della bilancia della nostra squadra. Ieri si è concesso qualche sbavatura, chiaramente prontamente ha chiesto scusa ai compagni, però poi quando si accende tutta la squadra praticamente la prende per mano e la porta a passeggio come fossero tanti ragazzini, no? Quindi è un elemento importantissimo, e poi non sto qui a descriverlo, ma il pubblico poi, che è un intenditore, non so se Michele ricordi quella particolare in cui lui ha intercettato la palla, l'ha toccata, ha costruito, insomma è diventato il punto di riferimento, sì, al centrocampo, di un fraseggio che il pubblico ha gradito e quindi ha applaudito, quindi capisce che da lì, insomma, è il punto di partenza delle azioni del Nardò. Lui col suo fisico le prende tutte di testa, perché ha un ottimo tempismo, poi ci mette pure tanta forza nel momento in cui colpisce la palla. quindi anche abbastanza intelligente, e l'ha presa sulla tre quarti sul lancio lungo, quindi doppio assist e gol di Jonai. Jonai che finalmente è tornato a segnare, e speriamo che sia, diciamo, sia per lui che per Montinaro un momento di sblocco, no? Perché Jonai sì, aveva fatto gol a Molfetta, però è quel tipo di calciatore che ha il genio e l'inventiva, ha quella cosa che, non, che magari ti mette KO sul momento e che può inventarti qualunque cosa. Ieri l'ha fatto in 5 minuti in due circostanze, abbiamo visto insomma la pasta del giocatore, che probabilmente non si è espresso al top fino a questo momento, al punto da molte volte partire dalla panchina, perché insomma la competizione in avanti con D'Ambros e con Ferreira e non cito Mariano e Boniglia è tanta. A questo punto la partita sul 2-0 non ha avuto più storia, ci ha messo del suo di nuovo a DAE,
procurandosi il rigore.
E mi piace anche sottolineare l'assist fornito da Ferreira, no? Che poi insomma lì bisogna anche calcolare, oltre alla direzione del pallone, anche l'intensità del tiro, perché poi il calciatore ci deve credere. Dai, ha colpito per primo la palla, l'arbitro ha decretato il rigore. Onestamente da sopra non si è capito se il contatto ci sia stato, non sto qui,
sì,
a dire,
però diciamo sulla base già delle esperienze pregresse ormai abbiamo capito che in quelle situazioni
basta toccare per primo la palla,
l'arbitro comunque fischia il calcio di rigore, no?
Sì, basta toccare per primo la palla e poi sì, gli arbitri sono portati magari anche per ordini ricevuti, no? Nel momento in cui ci hanno da prendere una decisione dentro fuori si ricordano di certe direttive che arrivano, perché insomma li vengono istruiti in tal senso, no? E quindi il terzo gol ha di fatto chiuso la partita, quindi i 47 minuti del primo tempo e i 49 del secondo di fatto si sono concentrati in 10 minuti,
Infatti, 10 minuti
in cui il Nardò ha fatto il Nardò e per il resto ha voluto amministrare, dando anche spazio alle nuove leve, ai nuovi sordi, fra cui ci diamo quello di ovviamente di Boniglia in casa e quello di Lucas Dragapete, che è il 94 che ha preso il posto di un altro 94 che aveva il posto di Ciraci.
Sì, anche se Stragapede, a differenza degli altri 2004, si è piazzato al centro del campo, no? Lui è più un interno, perché sì, al suo ingresso poi De Giorgi, che stava facendo la mezzala, è andato sulla fascia destra. Quindi,
sì, quello grazie anche all'inserimento di Urquiza, no?
Sì,
che ha preso il posto da difensore di De Giorgi, che può essere ambivalente sia come esterno di difesa, nella difesa a tre, che come quinto di centrocampo. Questa è la sintesi di una partita non divertentissima, ma che in 10 minuti ha regalato,
sì,
calcio, insomma.
E poi naturalmente il tifoso, un po' tutti noi diciamo, si pretende che le gare vengano immediatamente messe nel congelatore,
sì, sì,
e
sì.
Non è semplice poi,
sì,
trovare
mai
sempre.
Accaduto, no? Perché poi per esempio col Gladiator questa cosa è accaduta, no? Perché sono quelle squadre di centro classifica che possono essere rognose, che possono trovare la giornata giusta e magari ti vengono anche a vincere, e stai lì con l'ansia per dire ma speriamo che arrivi presto il gol, così magari vediamo un'altra partita, no? Perché poi bisogna essere bravi a cercare anche il momento.
Infatti, bisogna aspettare il momento giusto per colpire, poi ieri addirittura anche per chiudere nel giro di pochissimi minuti la gara. Peraltro anche noi in altre stagioni in cui abbiamo affrontato il campionato non da protagonisti, spesso si riusciva, no, a tenere testa alle squadre più forti per buona parte della partita, poi all'improvviso il colpo di genio, la qualità,
sì,
degli
la qualità,
avversari usciva fuori.
Vabbè, il primo gol è di uno schema, no? Perché è quello che ha costato la cena al mister, abbiamo già detto. Ma il secondo gol è veramente, no, il frutto della genialità, della bravura, dei colpi di genio, perché Fedel sulla destra ha fatto, diciamo, quella finta che gli ha permesso di superare l'avversario, il velo di Ferreira. pallagionai che in un primo momento sembrava non essere, diciamo, nella posizione giusta per concludere, poi ha fatto il rientro di destro, l'1-2 con i piedi, e lì, se siamo stati attenti, c'è stato un errore da parte dei Bitontini, perché uno di loro che poteva intervenire quasi si è piantato sui piedi e non ha avuto quella forza, perché pensava che il compagno magari intervenisse. Di fatto ha lasciato lo spazio a Jonai di colpire, che poi ha incrociato e l'ha messo alla destra dell'ex Petrarca. Quindi le potenzialità del Nardò si vedono anche in questo, no? Quando oltre al gol che non è affatto, diciamo, un episodio, perché non è nato da calci da fermo, sono gol creati, sono gol, quelli di ieri sono gol creati, cioè gol studiati, lavorati, sì, sono, non sono frutto del caso, episodici, ecco.
Sì, abbiamo detto appunto ieri c'erano queste due novità, perché spesso mister Ragno ha riproposto domenica dopo domenica più o meno sempre lo stesso 11, no? L'unica alternanza che si è registrata finora è stata un po' quella tra Antonacci e Polichetti, poi per il resto sono formazioni che vengono riproposte.
Sì, sì.
Ieri c'era questa doppia novità, una obbligata, la squalifica di Ciraci.
Entrambe erano obbligate. perché D'Ambros non era al top della condizione, quindi si è preferito non rischiarlo, perché ha lavorato non al meglio durante la settimana. Vabbè, ha lamentato qualcosina, niente di preoccupante ovviamente, però quando dai un'opportunità a qualcun altro che di solito sgomita o magari potrebbe essere amareggiato dal partire dalla panchina, questo ti deve dimostrare di meritare la titolarità. Meritatissima, perché poi ci sono state luci e ombre, no, nelle prestazioni di Jonai, che ha questa, ripeto, ha questa come chiamarla, ma capacità di superare l'avversario, di inventare,
diciamo,
il gol impossibile.
Ha queste giocate quasi da trequartista, no? Da fantasista.
Da fantasista, sì, cioè lui è il classico uomo che ti può risolvere da solo la partita, no? Ed è successo, voglio dire, però poi quando non è in giornata è uno di quelli che magari ti fa macerare, no? per la rabbia, e dici ma potrei, perché
è sempre così con quei giocatori, no? Quelle caratteristiche.
Sì, o sono l'uomo che fanno la differenza, o in più o in meno, non c'è da andare, diciamo, a fare discorsi diversi, o ti fa la differenza e diventa l'uomo in più come è stato ieri, oppure ci sono le giornate storte in cui anche il gol più facile viene così buttato alle ortiche e la partita resta inchiodata.
Ecco, anche, diciamo, Orlando è entrato nell'azione poi del primo gol, perché il secondo colpo di testa, lo ricordiamo, quello che poi ha fatto da sponda a Jonai, consentendogli di andare a segnare di sinistro il primo gol a fil di palo, è stato appunto di Orlando, che non giocava da titolare forse da un paio di mesi, forse sì, anche più, e che comunque si è fatto trovare pronto.
Cioè,
no?
Di fatto Ciraci non sta, diciamo, dando spazio alla concorrenza, ecco, perché Ciraci si stava esprimendo su grandissimi livelli, nonostante qualche errore di troppo sotto porta, perché se Ciraci fosse stato più cinico sotto porta avrebbe almeno 3 o 4 gol all'attivo. Invece così purtroppo non è stato, perché tanti assist anche di un certo livello gli sono arrivati. Però tornando alla prestazione di Orlando, lui non ha iniziato a grandissimi livelli, perché poi si è visto che in un certo senso nella sufficienza della prestazione del primo tempo, non voglio dire mediocrità perché non mi piace usare questo termine, ma però non è stato un primo tempo brillante da parte di tutti. Lui ha fatto parte del gruppo anche in questo, no? Poi è stato un crescendo, ricordiamo, sono ragazzi di 18 anni, lui ancora a 18 anni, pur essendo un 2004, non li ha compiuti ancora i 19, però sono tenuti a a tenere il campo per tutta la partita, magari non giocare per tanto tempo può incidere. Quindi l'inizio non è stato dei migliori, però è stato un crescendo, poi ha acquisito sicurezza strada facendo, è entrato nel gol, quindi sono contento anche per Giancarlo, un ragazzo che se lo merita.
Allora, nel frattempo il nostro regista, che lo ricordiamo è Gianfranco Esposito, ha approntato il collegamento telefonico con quello che è il nostro ospite telefonico della serata. Parliamo del professor Riccardo Lisi, collaboratore tecnico del Nardò, che è appunto in collegamento telefonico. Buonasera, prof.
Buonasera. Saluto.
Salve, come avrai sicuramente avuto modo di ascoltare, qui in studio c'è anche Fernando Pero.
Lui non vuole che lo chiamo mister, quando mi chiami mi devi chiamare.
Chiedo scusa, la voce va e viene.
Ah, quindi forse c'è un problema. Allora, dobbiamo temporaneamente sospendere la telefonata e poi la richiameremo per effettuare questa intervista. Grazie. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo in studio e cerchiamo di migliorare questo collegamento telefonico. Stavamo parlando di questa partita tra Nardò e Bitonto. È stata la sesta vittoria casalinga consecutiva. Prima si parlava proprio delle difficoltà che il Nardò ha incontrato nella prima parte della stagione in casa, tanti pareggi, tra i quali anche quello col Martina, che sarà il prossimo avversario del Nardò. Poi ad un certo punto la stagione è svoltata e da lì poi c'è stata questa scalata anche in classifica.
Effettivamente sulla nostra classifica pesano proprio questi pareggi, no? Chiamiamoli così. Noi ricordiamo anche quello col Molfetta, ricordiamo quello con la Nocerina,
con il Fasano.
Vabbè, il Fasano ci può anche stare perché non fa parte del novero di squadre che attualmente occupano quella medio-bassa classifica, no? Però sulla nostra, insomma, sul nostro rendimento quella pareggite ha avuto un'incidenza molto particolare. Chiaramente il mercato di riparazione è stato fatto in maniera oculatissima, facendo i ricambi giusti fra chi non si è inserito nel girone a livello proprio mentale o tecnico tattico, diciamo così, e mi riferisco a Lucatti, che magari era la sua prima esperienza nel girone H, non ha trovato, diciamo, subito il bandolo della matassa. Invece poi sono arrivati i calciatori che stanno facendo non la differenza, ma che si sono integrati alla grande in un gruppo che adesso si sta esprimendo in un altro modo. Quindi i pareggi in casa non sono più ammessi neanche per classifica, grazie a Dio stiamo vincendo in una maniera convincente anche nelle ultime prestazioni, e la classifica ne sta giovando. Ripeto, pesano quei pareggi della prima parte e la sconfitta di Francavilla, che poteva muovere la classifica, ma così non è stato. Motivi per recriminare ce ne sono tanti, anche la stessa partita di Cava, no? se all'ultimo secondo Addae e Jonai, diciamo, non si scontrano in maniera fortuita, stavamo parlando di un'altra classifica.
Uno scontro che quasi richiama quello tra Viola e De Giorgi, no? Che si è invece verificato in occasione del primo gol del Francavilla. Anche lì.
È così. La solita dea bendata, che in questo momento è bendata solo per noi.
Sì, avevo fatto riferimento a questo fatto, alla sesta vittoria interna consecutiva, perché d'ora in avanti il Nardò giocherà altre quattro partite in casa e qualora dovesse fare l'unplain, no? Vincerle tutte e quattro,
stai scomodando qualche record,
eguaglierebbe il record delle vittorie consecutive casalinghe, che mi pare ad una prima vista, poi bisogna verificare, però mi pare che sia detenuto da una squadra che spesso abbiamo citato quest'anno nel corso di questa trasmissione, la famosa squadra arrivata seconda alle spalle del del Teramo, campionato 73-74, che ad un certo punto, come quella di quest'anno, pareggiò parecchio nel girone d'andata, poi iniziò una serie di vittorie interne consecutive che arrivò praticamente sino all'ultima giornata del campionato, e alla fine se ne contarono ben 10.
Quelle erano epoche in cui il fattore campo era determinante, cioè andare a trovare le vittorie esterne in quegli anni, in quei campionati, su quei campi, su quelle realtà, diventava quasi impossibile, no? La vittoria fuori casa negli anni 70 e 80 era qualcosa, sì, di eccezionale, insomma.
Non era frequente come ai giorni nostri. Allora, dovremmo aver ripristinato il collegamento telefonico con Riccardo Liso, collaboratore tecnico del Nardò, che fa parte dunque dello staff tecnico. Vediamo se adesso la situazione è migliorata. Allora, mi ascolta, prof?
Grazie, va decisamente meglio, sì.
Bene. Allora, stavamo analizzando con Fernando Pero la gara di ieri col Bitonto, una gara in cui il Nardò è venuto fuori nei primi minuti della ripresa, forse facendo una battuta, perché a questo punto bisogna dosare le forze in vista dello sprint finale, insomma. Come analizza lei questo primo tempo, che invece è stato poco brillante rispetto ad altre partite?
Ma indubbiamente, quando una squadra viene a Nardò sapendo della forza del Nardò stesso, la prima cosa che fa è si rintana dietro cercando il contropiede. Anche il Bitondo, che era reduce anche dai risultati eclatanti ultimamente in trasferta, voleva attuare questo piano, cioè cercare di stare tutti dietro la linea della palla e cercare in qualche sortita di impensierirci. E chiaramente la svolta di queste partite, quando va in vantaggio e la squadra avversaria è costretta a giocare a quel punto, diciamo, a darmi pari, a campo pari, cioè a tutto campo, penso che al momento noi siamo una squadra che rispecchia appunto più o meno la posizione, cioè siamo nelle prime 4-5 come gioco, come volume di gioco, e quindi affrontarci, possiamo perdere dappertutto, però possiamo vincere dappertutto. E il Bitonto, una volta in svantaggio, ha dovuto aprirsi e subire le altre reti. Questo è quello che penso.
Sì, naturalmente a beneficio di quanti ci ascoltano dobbiamo dire che Riccardo Liso si occupa in particolare dell'aspetto della preparazione fisica all'interno dello staff tecnico Granata, una lunga esperienza alle spalle, tante squadre, no, nel corso della sua carriera, da ultimo ricordiamo Potenza, poi mi pare
Francavilla l'anno scorso.
Anche a Francavilla, ecco, squadre che spesso sono state allenate da Mister Ragno, quindi avete lavorato in tandem,
sì,
spesso.
Questo è il sesto anno che lavoriamo insieme. Abbiamo vinto due campionati di Serie D, Potenza e Biceglie. Abbiamo vinto la Coppa Nazionale, la Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, sempre con Biceglie. L'anno scorso abbiamo vinto i playoff. L'unico, diciamo, neo è stato Taranto, però a Taranto siamo stati esonerati, però eravamo a 4-5 punti dalla vetta, quindi è stato un esonero un po' particolare. E poi quest'anno è il sesto anno appunto che siamo insieme e stiamo facendo bene, insomma, come con tutti quanti gli altri, non solo noi chiaramente, tutti quanti contribuiscono a questa posizione privilegiata, diciamo.
Qual è lo stato di salute della squadra dal punto di vista fisico in questo momento della stagione, che è un po' particolare, no? Perché poi i giochi si decidono in questi due mesi che mancano alla fine del torneo.
Allora, fermo restando che, come ho detto prima, nel calcio si vince, si perde, anche magari se giochi bene, come abbiamo fatto a Francavilla, però abbiamo perso. E la cosa che, insomma, posso dire che la squadra sta bene. La cosa che più mi rende, diciamo, felice è che anche chi gioca meno, parliamo anche magari di gente che sta un mese e mezzo senza giocare, quando entra dà il suo contributo, e questa è una cosa importantissima, perché il miglior allenamento è la partita, e allora vedere gente che, ripeto, dopo 5, 6, 7, 8 partite gioca bene è la mia più grande soddisfazione. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che la squadra sta bene e siamo pronti per questo sprint finale.
Allora, mister, io ti volevo dire questo, no? Innanzitutto, non perché facciamo parte della stessa società, ma volevo farti pubblicamente i complimenti, perché fai parte di quel tipo di persone che non è in prima fila, no? Che non ha le luci della ribalta, ma che poi di fatto sono molto importanti nell'ambito di uno staff. E quindi complimenti per quanto la squadra sta facendo, nel senso anche come intensità, come durata, insomma. Adesso magari ci dirai qual è la pozione magica di Fedel, ma non la vogliamo conoscere.
No, a parte il fatto, Fernando, che anche tu sei in quella categoria di gente che lavora dietro le tende, quindi siamo compagni di viaggio, diciamo.
Sì, siamo, anche se il tuo compagno di viaggio ce l'hai a fianco per tanto tempo, quindi la mia domanda
riguardo i segreti di Fedel è un po' ci sono diverse componenti, un po' madre natura indubbiamente l'ha dotato di questa grande potenza dal punto di vista organico, c'è una volontà di ferro tipico forse della sua terra, il Friuli, e in più si allena con una serietà da veterano. Questa miscela di queste tre componenti fanno sì che sia sempre un giocatore che tira il gruppo, sia uno dei migliori. Però io devo dire la verità, lui è magari il più appariscente, il più dotato anche, però dal primo giorno del ritiro sul Gargano posso dire che tutti quanti si sono impegnati, mi hanno dato fiducia nel lavoro, e io considero i miei giocatori di quest'anno, considero i più bravi del campionato, perché sono i miei. Quindi posso dire, devo fare un elogio a tutti quanti i ragazzi, perché mi ascoltano e certe volte anche borbottando, però lavorano in maniera perfetta, professionale.
Beh, chiaramente devi uno che ne cura la parte atletica deve avere anche un certo appeal, no, sui calciatori, deve anche sapersi proporre e proporre nei confronti dei ragazzi per farli lavorare, perché insomma a me è capitato raramente di vedere una tenuta fisica costante, così importante, così elevata. Più volte mi sono chiesto se mai sia ci potrebbe essere un calo improvviso, no? Perché veramente si sta dando tanto. Invece poi mi sono autoconvinto che è frutto proprio della serietà e del lavoro. Quindi bravi ragazzi, ma soprattutto bravi chi li fa rendere, no? E quindi onore al tuo lavoro, prof.
Ma ti ringrazio, ma sai che è un lavoro di equip, quindi un po' di esperienza ce l'abbiamo, un po' di psicologia pure non guasta, anche come preparatore, però diciamo il merito è da dividere a tutto lo staff, a tutti quanti, dal magazziniere, a Samuele, al presidente, a tutti. Non è il merito di uno, ma è il merito veramente di tutti. Stiamo pedalando tutti nella stessa direzione.
Sì, e questo si percepisce all'esterno anche da parte dei tifosi e di chi...
Ci divertiamo, lavoriamo duramente, perché anche con Mister Ragno tu sai che il lavoro è duro, lavoro con me anche discretamente duro, lavoriamo duramente, però ci divertiamo, stiamo bene insieme, anche con delle uscite diciamo fuori allenamento, tipo pizze, tipo mangiate varie eccetera, viviamo, scherziamo, e questa è un'altra componente importante che fa parte dell'allenamento anche.
Certamente, questo è molto importante. Volevo chiederti, così anche per svelare alcune situazioni magari simpatiche, no? Visto che condividi parecchio tempo col mister, dovendo fare il viaggio insieme, ma il tragitto è solo calcio oppure si parla anche d'altro?
Senti, allora, considerando che anche l'anno scorso cioè, trascorrevamo lo stesso tempo insieme, perché Francavilla e Sini e Nardò come tempo di durata del viaggio è simile. Certe volte gli argomenti finiscono e siamo costretti ad andare sul gossip, così, sulle le cose un po' più private, però diciamo che il 50% è calcio, il 50% è intrattenimento vario, parliamo di tutto e di tutti, perché ormai, ripeto, dopo 6 anni abbiamo raggiunto un'unione, una considerazione reciproca.
Ecco, se posso chiederti, cos'è che apprezzi più del mister e lui cosa apprezza più di te?
Allora, questa è una cosa che dovresti chiedere a lui, però se mi chiedi, io, tu sai che a me piace lavorare nell'ombra, stare dietro,
sì,
però
lo so, lo
se,
so.
Se tutti gli anni mi chiama, evidentemente un motivo ci sarà, nel senso che ormai lui si fida ciecamente di me, i risultati grazie a Dio ci hanno dato una mano, e quindi dovresti chiedere a lui. Io cosa ammiro del mister? Ammiro la forza di volontà, cioè una forza incredibile, e qualche volta che diciamo dopo una sconfitta si riprende dopo un'ora e già al top, c'ha una maniacalità nel lavoro incredibile, una cura dei particolari, e certe volte lui stesso a trascinare me o trascinare il gruppo.
Ascolta Riccardo, perché come dicevo prima, non vuoi che ti chiamo mister, ma ti devo chiamare Riccardo ogni volta.
No, certo, ogni volta
mi riprendi quando ti chiamo mister, no, mi devi chiamare Riccardo. E così lo faccio pubblicamente anche per chi ci ascolta. Chiaramente nella tua lunga esperienza hai vissuto tante piazze e tante realtà, portandoti dietro qualcosa di proprio, no? di ciascuna piazza. Di Nardò che cosa ti porteresti dietro? Qual è la tua prima?
Senti, io ho già detto in tempi non sospetti che mio padre molto tempo fa ha fatto il carabiniere a Nardò, quindi corsi e ricorsi storici. Io ho vissuto i miei primi anni molto tempo fa, pure quelli ho vissuto a Nardò, i primi miei 2 anni della vita, quindi sono legato da questo ricordo affettivo dei miei genitori, che vede mio padre che lavorava e i miei genitori che vivono là. Poi Salento è una terra magnifica, sia come ospitalità, come natura, e quindi non posso che essere orgoglioso. Poi ho trovato un ambiente perfetto dal punto di vista dell'amicizia, della sincerità, quindi mi trovo completamente a mio agio nella vostra Nardò, nella nostra Nardò, perché per un po' ci sto anch'io, diciamo, per alcune ore ci sto volentieri anch'io.
Io posso, ne approfitto della tua ospitata in questa trasmissione, più volte ti avevo chiesto di intervenire, ma poi mi rendo conto a volte che di essere magari un disturbatore quando chiedo a qualcuno il lunedì di intervenire in trasmissione.
No, tu lo sai come la penso io, è meglio che il palcoscenico sia dei ragazzi, noi ormai l'importante è che loro stiano bene, che la squadra vada bene, quelle sono le nostre maggiori soddisfazioni.
Però ci tenevo ad averti come ospite per avere una finestra tutta tua, perché io ci tengo anche a far conoscere la persona. Io non sono, quando mi ritrovo a fare anche lo pseudo giornalista, non mi piace essere schematico. A me piace, certo, parlare con la persona, no? E quindi voglio rivelare ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolta, che tu sei una persona speciale, nel senso che hai proprio una persona buona, umile, una persona. Sì. Forse il fatto di non essere più giovanissimo, no, ti ha temprato a essere, sì, diverso, e quindi a capire più degli altri certe situazioni.
Stato così, Fernando, sono sempre stato anche da giovane.
Sì, ma non faccio fatica a crederti, però mi piace, ripeto, descriverti e che il pubblico sappia che è veramente bello parlare con te, perché non hai quella scorza della persona autoritaria, dura, io sono io, voi non siete nessuno della serie, no? Ma proprio l'umiltà di porgerti con tutti allo stesso livello, ecco, serietà nel momento del lavoro e poi uno dei tanti quando finisce il lavoro, ecco, questo è molto bello.
Senz'altro, quando vorrai, nei limiti del tempo faremo questo incontro come vuoi tu, Fernando, sai che ti stimo tanto anch'io.
Sì, lo so, no, lo dicevo perché voglio dire, poi per questo, no, nei brevi momenti in cui magari ci scambiamo le nostre opinioni, poi sì. Capiamo che tipo di persona si ha davanti, e quindi mi piaceva presentarti al pubblico in questo modo, no? Ma perché veramente te lo meriti, nel senso che sei la persona proprio molto umile, molto attaccata al lavoro, d'accordo, molto professionale, quindi veramente bravo.
Ti ringrazio.
Sì, io invece approfitto dell'aspetto professionale per fare un altro paio di domande. Una relativa a Boniglia, no? Questo calciatore ultimo arrivato che ha esordito a Francavilla, ieri ha giocato un altro quarto d'ora, a che punto è, quando sarà insomma in una condizione diciamo accettabile, perfetta?
Allora, appena arrivato, era diciamo, non è arrivato proprio in condizioni pietose, era diciamo a un 60%, 60-65% delle sue potenzialità. L'ho testato, le difficoltà erano chiaramente nel cambio repentino di stagione, perché in Argentina era estate, lui è venuto d'inverno, non parlava benissimo i primi giorni, quindi era più diciamo un ambientamento dal punto di vista psicologico. Poi con Facundo e con qualche allenamento particolare, secondo me Bonilla adesso è in 80% delle sue potenzialità, fermo restando che il miglior allenamento sappiamo tutti che è la partita. Il problema invece è di natura tecnica, perché con tanti bravi attaccanti deve ritagliarsi, e dipende da lui e dal mister chiaramente, deve ritagliarsi il suo spazio.
Sì, è un'ultima considerazione su un aspetto tutto sommato nel senso il fatto degli infortuni spesso in una stagione si verificano, no? Sotto questo punto di vista la situazione comunque è stata positiva, almeno finora, perché a parte il grave infortunio dei Guadalupi, poi a parte anche un'assenza iniziale di qualche settimana di Nanzolla, poi per il resto mi pare che è stata una stagione in cui non ci sono stati grossi problemi.
Allora, chi mi conosce, adesso non voglio tessere le meloni, ma chi mi conosce sa che gli infortuni, e questo è statistica, non è una mia invenzione, gli infortuni durante la mia gestione sono ridotti veramente all'osso. Perché? Perché inizio in preparazione con un grosso lavoro di prevenzione che poi settimanalmente svolgo anche soprattutto il martedì. E tutto questo concorre, oltre al buon riscaldamento, a capire quando è il momento di forzare come allenamento, di lasciare anche un po' respirare, e lì interviene l'esperienza e un po' la psicologia. Tutte queste cose unite fanno sì che diciamo da anni ormai mi considerano, ripeto, non è una mia invenzione, mi considerano anche diciamo bravo sotto questo punto di vista. Certo, la componente fortuna, come in tutte le cose, entra sempre, però diciamo statisticamente si può chiedere in giro, i miei diciamo infortuni durante le mie gestioni sono veramente rari.
E infatti il dato è oggettivo, no? E non è discutibile.
Allora, l'anno scorso, e qui c'è anche il mister, l'anno scorso eravamo 17-18 giocatori, eppure giocavano sempre gli stessi, eppure abbiamo potuto fare quel bellissimo campionato a Francavilla e Sinni, perché non abbiamo avuto nessun problema, nonostante campo infame e temperature rigide, cose, siamo stati fortunati, siamo stati anche bravi a riuscire nel nostro intento.
Bene, allora noi ringraziamo il professor Riccardo Liso per la sua disponibilità. La nostra intervista si è prolungata oltre quelle che sono, no, quelli che sono i tempi medi.
Grazie per il gentile invito e auguro una buona sera a tutti.
Grazie
ancora. Riccardo, grazie.
Buona serata.
Ciao.
Allora, torniamo in studio. Abbiamo avuto modo di conoscere anche questo personaggio che sembra abbastanza simpatico, no? Ascoltando,
è una persona fuori dalle righe. Sì, io ribadisco che non so, veramente bisogna parlarci, cioè, a questo punto forse suscito la curiosità anche di chi ci sta dall'altra parte, perché quando tu hai di fronte una persona che non è arrogante, che è educata, che è umile, che è professionale, che è disponibile, a quel punto lo percepisci subito, no? E allora veramente siamo stati fortunati. Poi ripeto, i dati oggettivi che esulano dalla parte della personalità confortano la sua preparazione, la sua lunga esperienza, per cui Ragno sa dove chiamarsi, insomma, chi tirarsi dietro.
Diceva appunto che è il sesto anno che lavorano insieme, quindi ormai hanno raggiunto una coesione, no?
Certo, anche perché nei lunghi viaggi, essendo quasi vicini, perché Riccardo è di Trani, il mister di Molfetta, insomma, è ancora più sfortunato dal punto di vista della distanza, però anche lui è trascinato dalla forza di volontà del mister in queste lunghe avventure,
molto lontano da casa, sì, no? Perché parliamo di viaggi che durano almeno due ore,
fra andata e ritorno ci sono 4 ore di macchina che, cioè, secondo me sfiancherebbero chiunque. Solo parliamo di dopolavoro, no? Attenzione, quindi sommare all'attività lavorativa qualcosa di extra che è intervallata da 2 ore più 2 ore di macchina potrebbe essere anche sovrumano, secondo me, infatti. Quindi o è una passione forte che ti fa superare tutte le difficoltà, oppure non ce la fai.
Va bene, allora adesso come sempre l'intervista post partita di Mister Ragno, poi torneremo per chiudere proiettandoci sul derby domenica prossima a Martina.
Allora mister, partita decisa praticamente nei primi 10 minuti del secondo tempo, magari il primo tempo ha lasciato presa sentire e poi si sarebbe messa così in discesa.
Mi aspettavo la prima domanda, cosa è successo tra il primo e il secondo tempo nello spogliatoio? Non è successo nulla, rispondo subito. Ho soltanto detto che quando trovi queste squadre che sono bravi a stare tutti dietro della palla, dovevamo soltanto accelerare tutte le giocate. Accelerare le giocate significa che anche nel girar palla dovevamo essere più veloci, uno. Due, dovevamo subito verticalizzare appena conquistavamo palla per far sì che la loro difesa non era pronta ad assorbire un po' tutte le giocate del Nardò. Invece ci siamo intestarditi a fare un possesso palla molto lento, e quindi quando trovi tutti dietro la linea della palla è difficile, anzi rischi, perché poi loro conquistavano palla e ripartivano velocemente con due veloci all'inizio, Maffei e Figliolia, e poi nella seconda parte quando Cardone è passato a fare il trequartista davanti, è chiaro che i rischi erano quelli. Era soltanto, ho detto alla squadra che potevamo segnare in qualsiasi momento, in qualsiasi minuto, dovevamo stare calmi, tranquilli e gestire la partita come la stavamo gestendo, perché poi i rischi veri e propri non è che ne abbiamo corsi, però dovevamo fare qualcosa in più noi. Siamo entrati non bene, benissimo. Io devo svelare che purtroppo devo pagare una cena promessa ai ragazzi, perché gli ho detto se facciamo su calcio inizio, mi è costata, non so quando mi costerà, però diciamo che sono contento perché credo in quello che faccio e penso che i ragazzi dopo il primo gol, insomma, credono ancora di più in quello che si fa durante la settimana. Poi è chiaro che il gol ci ha agevolato un attimino, noi siamo una squadra che quando partiamo forti facciamo male a chiunque. E il primo tempo siamo stati un po' lenti, il secondo tempo siamo un po' di forti, abbiamo fatto 3 gol in 12-13 minuti, e poi è chiaro quando stai 3-0 cerchi anche un attimino di respirare e di far rifiatare qualcuno. Però da ora in poi le gare saranno così, tutte quante dovranno arrivare quanto prima all'obiettivo. Il Bitonto, anche se io ritengo una squadra che secondo me è già salva, però gli mancano ancora quei 4-5 punti, nel calcio mai dire mai. E oggi sono venuti qui, sono giocati, sapevamo che loro erano bravi a stare tutti dietro la palla e poi a ripartire, e anche oggi quello che avevamo studiato si è anche verificato. Era soltanto essere più determinati sulle palline attive, più determinati più veloci nella manovra. Primo tempo non l'abbiamo fatto, secondo tempo partiti benissimo e poi la partita, sapete com'è andata.
Secondo te è entrata anche partita a dare?
Sì, questa è un'altra cosa che ho detto tra il primo e il secondo tempo, perché a Dai abbiamo servito poco, anche quando era libero noi ci siamo intestarditi ad andare sulle fasce quando c'era la possibilità di giocare in mezzo.
Mister, la sua arrabbiatura sul 3-0 che sembrava anche un po' paradossale vista dall'alto, era per la cena?
No, per la cena, sono contento di pagarla quando si vince, perché io non voglio mollare mai, non voglio prendere gol, voglio fare il quarto, il quinto, il sesto, voglio che la squadra si esprima sempre al massimo, che non abbassi mai i ritmi, perché l'esperienza mi insegna che quando abbassi i ritmi e poi la squadra avversaria ti fa il 3-1, si rimette tutto in gioco, perché quando li abbassi, quello che mi è successo in rarissime partite, quando li abbassi non li recuperi più. Quindi diamo poi campo alla squadra avversaria, a livello psicologico la squadra avversaria crede ancora nella rimonta, e quindi io penso che un mio modo di pensare è quello di non lasciare niente al caso. Dobbiamo essere attivi, perché questo è un campionato difficile, quindi le sorprese stanno dietro l'angolo, e quindi dobbiamo essere bravi fino al 95esimo. Appena fischia l'arbitro, ho vinto, sono contento, e quindi andiamo nello spogliatoio con altri 3 punti importanti.
Queste erano le dichiarazioni di Mister Ragno, quindi adesso c'è questo impegno esterno sul campo del Martina, che è una squadra stranissima, perché davvero ha conquistato pochissimi punti in casa, appena 14 sui 35 totali, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Quindi Martina è più pericoloso in trasferta che in casa, però naturalmente poi...
Sta di fatto, infatti, da noi ha pareggiato.
Però naturalmente questo non significa niente, perché sappiamo come nel calcio ogni partita ha una storia a sé. Però il dato statistico è questo di una squadra che in casa ha vinto addirittura solo al 6° tentativo con il Fasano, quindi a girone d'andata inoltrato, poi ha battuto il Francavilla all'ultima d'andata e proprio nell'ultima gara disputata al Turzi ha vinto con la Puteolana, gara anche quella comunque abbastanza combattuta, che
stava si perdendo, è decisa, se non sbaglio,
si è decisa diciamo nei minuti finali. In casa ha pareggiato con l'Altamura, con il Matera, col Molfetta, con la Fragolese e con il Barletta, ha perso invece con Casarano, Nocerina, Brindisi, Cavese e Lavello. Insomma,
5 sconfitte in casa
per completare il quadro di questa squadra, che è una squadra comunque abbastanza giovane, no? Cioè...
Sì, è una squadra, come hai detto tu, difficile da identificare, cioè da incasellare, quindi è la squadra delle grandi sorprese, sia in negativo che in positivo. Chiaramente il trend casalingo lascia ben sperare, ma ormai io credo che gli avversari non vadano più guardati, ma vadano solamente affrontati col piglio di sempre. Quindi al di là dei numeri, poi siamo noi a dover interpretare la gara, a farla la gara, quindi non tenendo conto di quelli che sono gli avversari. Martina credo che sia già al sicuro in classifica, quindi non possa rischiare molto, quindi anche questo potrebbe essere un elemento di vantaggio per noi, ma è sempre un derby che sarà sicuramente colorato per via della bellissima e fraterna amicizia che esiste fra le tifoserie. Ricordiamo la straordinaria coreografia che fece il giro d'Italia e anche oltre all'andata, e quindi questo potrebbe essere un motivo di far bella figura, ecco, per dare soddisfazione proprio alla propria tifoseria. Chiaramente un tantinello più tecnici e più forti lo siamo del Martina, e dobbiamo dimostrarlo. Rinunceremo a Polichetti, che è squalificato, mentre nella formazione del Martina ieri ho visto qualche assenza che non era dovuta a squalifiche, perché non hanno squalifiche pendenti, ma probabilmente c'è dell'altro.
Sì, per esempio nell'11 di partenza non c'era Ancora, nel terzetto d'attacco, perché Pizzulli, che è il tecnico, e il Martina gioca, alterna, diciamo, il 4-4-2 al 4-3-3. Ieri giocavo con il 4-3-3 con addirittura un 2005 nella linea d'attacco, Vaticinio, che è stato...
Questo può essere un indice di qualche infortunio che magari c'è, ma che non è stato messo sul banco, no?
Sì,
però...
secondo me ancora non è al massimo, per cui viene un po' dosato,
centellinato,
no?
Non è più giovanissimo, ricordiamolo, tra l'altro un ex,
comunque sempre pericoloso su punizione. Ricordiamo la vittoria del Martina a Brindisi proprio all'ottavo minuto di recupero,
spettacolare quel tiro, anche se aiutato dal vento. Di Ancora mi è sempre piaciuta la grinta che ci mette nelle partite da tutto proprio, e poi evidentemente è una passione molto grande se è arrivato a questa età ancora a giocare.
Infatti ieri è entrato in campo al 21esimo del secondo tempo, quindi sta succedendo spesso che lui poi entri nello spezzone finale di gara. Tra i giocatori di maggiore esperienza c'è questa mezzala argentina, c'è Rutti, il Tato Diaz, no, che è il centravanti, che ha segnato 11 reti, quindi è un giocatore abbastanza prolifico. Anche interessante l'altro esterno, Pinto, che diciamo è al suo esordio, no, nel campionato di Serie D, anche se non è un under, ha 24-25 anni. Lui ha giocato a Castellaneta, poi lo scorso anno a stagione in corso è andato a Martina, mi fece una buona impressione nella gara d'andata. È uno rapido, veloce, che se ne va in velocità e quindi può far male se trova gli spazi. È strana anche un po' la disposizione degli under del Martina, perché ieri giocava gli under erano un difensore centrale, Dieng, che peraltro hanno prelevato anche dal Castellaneta nel momento in cui la squadra ultima in classifica in eccellenza, diciamo, ha lasciato andare i calciatori e ha proseguito poi con gli juniores. Poi sulla fascia sinistra giocava Nicolli, poi c'è un centrocampista, Mangialardi, un classe 2002, che ha segnato per 3 domeniche consecutive, non naturalmente ieri che la gara è finita 0-0, ma nelle 3 domeniche precedenti era andato a segno. Tutti questi giovani di valore un po' richiamano quella che è la politica del Fasano, no? Che è un'altra squadra che spesso dispone di giocatori giovani, di juniores di buona prospettiva.
Beh, quello è un discorso che di più annate, no? di lunga gestione, insomma. Il settore giovanile, per incidere nella prima squadra, ha bisogno di essere curato in un certo modo e con le stesse persone, con gli stessi ragazzi per più anni. Vabbè, al di là di questo discorso che è molto lungo, è un po' diverso secondo me la storia del Martina rispetto al Fasano, perché il Fasano, ripeto, dalla sua questa lunga gestione del settore giovanile che lo ha portato più volte a vincere il premio e a sgravarsi delle spese di iscrizione di fatto, mentre il Martina è una neopromossa e questo discorso ancora deve incamminarsi,
diciamo,
insomma, ecco. Faccio un'anticipazione: la partita manca il placet della Lega, ma si giocherà alle 16.
Ah, quindi ci sarà parecchio tempo per andare verso Martina, insomma, senza dover saltare.
È un motivo in più per andare a Martina, a meno che qualcuno non voglia gustare le specialità della Valle d'Itria, con
anticipare
i bombette e quant'altro. Il nostro regista ride, evidentemente ha prenotato già.
Ecco, c'è da dire che storicamente il campo di Martina è un campo che ha regalato veramente soddisfazioni col contagocce al Nardò, perché nei 16 precedenti si contano soltanto 2 vittorie, 3 pareggi e ben 11 sconfitte.
Beh, ma parliamo però dei Martina degli anni 70, in cui aveva le grandi squadre, in cui, come abbiamo anticipato inizio puntata, il fattore campo era molto importante, perché nel passato prossimo non ci sono poi gli scontri con Martina, no? Perché poi Martina ha dovuto ricominciare da, sì, dalle retrovie.
Sì, diciamo che le due vittorie del Nardò sono consecutive, risalgono ad annate storiche: l'annata dello spareggio verso a Taranto Voltricase, quell'anno Martina Nardò fu la penultima giornata, il Nardò vinse 1-0 con il calcio di rigore di vantaggiato. Poi la giornata dopo ci fu lo scontro Nardò Tricase a Nardò che finì in parità e poi si andò allo spareggio. Monaco invece si riferisce all'anno successivo,
sì,
l'anno della promozione in Serie C2. Quella partita invece si giocò proprio agli inizi del girone di ritorno e appunto il Nardò,
se non sbaglio, fu la prima di campionato in casa che segnò il giovane Tartaglia. Ma sì, non il nostro da Graziano, però c'era un altro under che si chiamava Tartaglia, sì, che fece gol dal limite dell'area di rigore. Sì,
sì, e quindi diciamo Martina Nardò al ritorno fu appunto alla prima giornata e fu decisa da un gol di Monaco. Questi sono gli unici due precedenti felici nelle sfide al Turzi tra Martina e Nardò.
E io mi permetto di fare un invito proprio alla nostra tifoseria, vista la distanza relativamente breve, visto l'orario, visto il gemellaggio, ci sono tutte le condizioni per gustarsi una bella partita, e siccome il fattore tifo è un elemento determinante, se riuscissimo ad andare in un grandissimo numero a Martina in un momento topico del campionato, considerando che anche la Cavese è impegnata fuori casa per la seconda volta consecutiva, potrebbe fare la differenza. Quindi andiamo a vedere questo bel Martina Nardò, che di sicuro sarà uno spettacolo sugli spalti, ci auguriamo anche in campo.
Sì, ricordiamo per concludere che la Cavese invece giocherà ancora in trasferta a Bitonto, il Casarano in casa col Fasano, il Barletta invece andrà in trasferta sul campo della Fragolese, che già ha perso 4-0 ieri col Brindisi e che dovrebbe cercare insomma di tornare a far risultati. E insomma, questa, sì,
per dirla tutta, dulcis in fundo sulla componente fortuna, la Cavese va in casa del Bitonto dove non c'è pubblico e dove ieri si è registrato l'infortunio
di Maffei
che il da come attaccante è uscito potrebbe dare segnali di non recupero, perché è uscito zoppicante probabilmente per un guaio muscolare, ma ecco, sono le situazioni che poi possono fare anche la differenza, no?
Sì, ci fermiamo qui. Naturalmente con Fernando saremo qui lunedì prossimo per commentare appunto questo derby tra Martina e Nardò. Tra pochi minuti partirà come ogni lunedì il basket a due con Francesco De Pace. Grazie anche a Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica, e l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva.